Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. 10 anni della galleria di base del San Gottardo che ha avvicinato il sud e il nord delle Alpi con ripercussioni sulle abitudini di viaggio e di lavoro come pure sui rapporti commerciali. Ci occuperemo anche del nodo tedesco dell'Alp Transit. Ritardi e scarsa determinazione politica frenano l'avanzamento dei lavori. In attesa dell'avvio nel pomeriggio a Berna della sessione estiva sul finanziamento dell'esercito avremo le voci di alcuni parlamentari, visto che aumentare l'IVA non piace quasi a nessun partito. C'è chi parla ora di fase caotica, c'è chi suggerisce di indebitarsi e basta. Mondiale di hockey, dopo l'amaro secondo posto per la Svizzera, Urs Kessler si dimette dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey. È anche tempo di bilanci per gli organizzatori dei mondiali casalinghi, che parlano di successo: 250.000 le persone che in due settimane si sono radunate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi. 10 anni fa l'apertura della galleria di base del San Gottardo ha avvicinato il Ticino e la Svizzera interna, diminuendo di quasi un'ora il tempo di percorrenza tra Bellinzona e Zurigo, un cambiamento che in questo decennio ha inciso anche sul turismo, sul pendolarismo, sui rapporti economici con il nord delle Alpi. Sentiamo con quali effetti con Stefano Lordi.
Erano le 14:17 del 15 ottobre 2010, quando tra Faido e Sedrun, nel cuore del massiccio del Gottardo, la fresatrice Sissi fece crollare l'ultimo diaframma della galleria di base, aperta ufficialmente 2 mesi e mezzo dopo, ossia il 1 giugno 2016. 57 chilometri che hanno avvicinato la Svizzera italiana a quella centrale. Orari alla mano, 10 anni fa tra Bellinzona e Zurigo passavano 2 ore e 20, oggi poco più di 1 ora e mezza. Una manna dal cielo per il turismo.
Secondo me è stato quasi una vera e propria rivoluzione turistica, nel senso che ha portato ad una riduzione dei tempi di percorrenza, cioè penso anche psicologicamente ci ha avvicinato ai nostri cugini d'Oltralpe, all'interno del cantone chiaramente anche con il tunnel di base del Ceneri si è iniziato a parlare di città Ticino, si è ritornato ad investire, ci sono anche delle catene internazionali che sono arrivate da noi e questo è molto positivo.
Questo è il commento di Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo. Una rivoluzione, insomma, ma cerchiamo di capire meglio che tipologia di turismo sceglie il Ticino come meta, con il direttore dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, Fabio Bonetti.
Abbiamo notato un aumento dell'afflusso, specialmente per il turismo di giornata, ma il che va bene perché comunque il turismo vuol dire generare indotto economico nella regione. A Transit ha anche favorito il turismo da weekend, diciamo così, e anche per gli eventi, specialmente negli eventi, cito Moon & Stars per la nostra regione, sappiamo che sono moltissimi giovani che utilizzano il treno per venire da noi.
Questo è il polso della situazione turistica in Ticino. Risulta difficile però produrre dati precisi sull'impatto della galleria di base, sull'andamento dei pernottamenti e sul flusso dei turisti di giornata. Ma è interessante vedere come essi siano diminuiti durante l'anno di chiusura dovuto al deragliamento del 10 agosto 2023. Ancora Angelo Trotta.
Noi abbiamo stimato che questo ha causato una perdita diretta di pernottamenti di un meno 3% e addirittura di turisti di giornata del meno 15%.
Turisti che arrivano, lavoratori che partono. La vicinanza a centri economici come Zugo o Zurigo, che effetto sta producendo sul fenomeno del pendolarismo? Sentiamo Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino.
Questo fenomeno è sicuramente aumentato, non è ancora diventato un vero fenomeno sociale ed economico, però una tendenza in questo senso si ravvisa sicuramente. D'altra parte, quando sono oltre Gottardo, ho constatato un maggiore interesse anche alla possibilità di fare il contrario, cioè venire magari a fare il lavoro in Ticino mantenendo il lavoro di base nella Svizzera tedesca. Ecco, quindi sono dinamiche che si stanno instaurando, ci vorrà però ancora probabilmente parecchio tempo finché diventino sistematiche.
Al netto di turismo e pendolari, il padronato ticinese sostiene inoltre che il miglioramento dei collegamenti tra il Ticino e il resto della Svizzera non possa che rinforzare anche in futuro l'economia nel sud delle Alpi.
Andiamo ora in Germania, perché quella dell'allacciamento tedesco ad Alp Transit è una vicenda che continua a sollevare molte perplessità tra ritardi, scarsa determinazione politica, finanziamenti non sempre garantiti e lavori che avanzano con grande lentezza. Il progetto procede ben al di sotto delle aspettative. Ne parliamo con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue. Walter, allora ci puoi riassumere innanzitutto la lunga storia dell'allacciamento a nord ad Alp Transit e dirci come stanno procedendo i lavori sul versante tedesco?
Sì, quella del raddoppio della Rheintalbahn, la linea ferroviaria lungo la Valle del Reno fra Karlsruhe e Basilea, è una storia infinita e la più eclatante di tutta una serie di opere incompiute o in fortissimo ritardo delle ferrovie tedesche. In tutto circa 190 chilometri di nuovo tracciato per un investimento complessivo di 14 miliardi di euro. Se ne parla dalla metà degli anni Ottanta dello scorso secolo, doveva in parte entrare in funzione già 10 anni fa per l'apertura del tunnel di base del San Gottardo, poi l'allora cancelliera Angela Merkel promise un'accelerazione dei lavori. Per lungo tempo non successe però nulla e oggi sappiamo che la nuova linea, fondamentale per decongestionare il traffico merci su questa tratta europea che congiungerà Genova al porto di Rotterdam, non sarà pronta prima del 2041. Ma anche in questo caso è d'obbligo l'uso del condizionale, dal momento che per alcuni tratti della nuova linea non sono nemmeno iniziati gli studi di fattibilità.
Ma in sostanza quali sono i motivi di un simile ritardo, Walter?
Ma le ragioni di questa lentezza davvero esasperante nella realizzazione di grandi opere come questa sono tante. Ci sono state gli imprevisti come il cedimento di un nuovo tunnel a Rastatt nel 2017, ci sono le proteste dei cittadini, i cavilli burocratici, ma più in generale direi che c'è una mancanza di volontà politica in Germania e di fondi finanziari messi a disposizione delle ferrovie. E questo lo notiamo anche per il futuro allacciamento sul versante tedesco al tunnel di base del Brennero. Anche in questo caso si discute da decenni sul raddoppio della linea ferroviaria fra Monaco di Baviera e Rosenheim, in tutto 54 chilometri di nuovo tracciato. Si discute, ma non succede nulla. Anzi, da poco le autorità hanno addirittura cancellato dai loro bilanci gli stanziamenti per i lavori alla nuova linea. Verrà ristrutturata invece solo quella vecchia. Per il potenziamento di un'altra linea fra Mühlendorf e Freilassing, sempre in direzione Germania-Austria, i fondi necessari sono stati invece cancellati del tutto.
E questo era Walter Raue da Berlino. Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno svizzero è cresciuto dello 0,4%, in aumento rispetto al più 0,2% di fine 2025. A contribuire alla crescita soprattutto il settore industriale, ci dice di più Marzio Minoli.
Rispetto al trimestre precedente, dunque, l'economia svizzera ha mostrato di essere tutto sommato in buona salute, soprattutto se si tiene conto di come i primi tre mesi dell'anno siano stati caratterizzati da un aumento del prezzo dell'energia importante dovuto alla guerra in Iran. Il PIL è dunque cresciuto dello 0,4% rispetto a fine 2025. A tirare il carro, se così si può dire, l'industria manifatturiera, la quale al momento sta sopportando bene le difficoltà internazionali. La crescita in questo settore è stata dell'1,5%, di molto superiore a quanto mostrato negli ultimi trimestri. Per contro, è stato deludente il dato riferito alle spese delle economie domestiche, tradizionalmente uno dei pilastri portanti del PIL. Nel primo trimestre, la crescita delle spese delle famiglie è dunque stata zero e se i cittadini non spendono, ci pensa lo Stato. Infatti, le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in parte compensato quelle delle famiglie. La spesa pubblica è cresciuta dello 0,9%, anche in questo caso decisamente superiore ai trimestri precedenti. Per quel che riguarda il tema delle esportazioni, fondamentali per l'economia svizzera, si è vista una inevitabile flessione, meno 2,2% nel primo trimestre, una flessione che si può quasi definire fisiologica, vista la situazione internazionale, ma non così pesante come si sarebbe potuto temere.
Si sta schiantando contro un muro di no Il progetto del consigliere federale Martin Pfister per finanziare il potenziamento dell'esercito svizzero. Come noto, Martin Pfister aveva proposto un aumento di 0,8 punti percentuali dell'IVA, ma dalla consultazione che si è conclusa in questi giorni sembra chiaro che la soluzione dovrà essere un'altra. Ma quale? Si cercano idee e, da dove non ce lo si aspetterebbe, arriva anche il suggerimento di indebitarsi e basta. Alan Crameri.
Dove trovare 31 miliardi di franchi sull'arco di 10 anni? È questo il rompicapo attuale per Martin Pfister e chi come lui vuole un esercito rafforzato. Jakob Stark, consigliere agli Stati UDC, formula così il dilemma con una domanda retorica.
Wir müssen entscheiden, ob wir gerüstet in einen möglichen Krieg treten oder schuldenfrei.
Dobbiamo decidere se giungere a una potenziale guerra armati o senza debiti, ha detto a Radio SRF. Una frase politicamente esplosiva perché apre la porta a spese senza controfinanziamento. Il freno all'indebitamento di solito viene messo in dubbio solo da sinistra. Ora anche nel centrodestra si comincia a riflettere su eccezioni, ad esempio se si dovesse considerare la minaccia globale attuale straordinaria e imprevedibile. In quel caso la legge permetterebbe un indebitamento come era stato durante la pandemia. Scettico il consigliere nazionale liberale Alex Farinelli.
Penso che sia una conclusione assolutamente prematura. In questo momento semplicemente la maggioranza dei partiti dice non siamo disposti ad aumentare l'IVA. Sono convinto che ci sono altre strade da percorrere per andare ad aumentare quello che sono le spese per garantire la sicurezza del paese.
L'unica certezza è che a quasi nessun partito piace la proposta del Consiglio federale di aumentare l'IVA di 0,8 punti per finanziare questo fabbisogno di 31 miliardi di franchi. Nessuno però ha un'idea che sembra capace di trovare una maggioranza. Siamo in una fase caotica, ha ammesso ad esempio il deputato del centro Retonause.
Man ist eher noch in der Chaosphase, es ist ein Abtasten, wo ist welche Mehrheit möglich.
Da oggi pomeriggio, con l'inizio della sessione estiva delle Camere federali, ci saranno occasioni per prime discussioni a porte chiuse, conferma Farinelli.
Ci saranno sicuramente delle discussioni preliminari, ma le decisioni di indirizzo verranno prese probabilmente dopo l'estate in vista della sessione autunnale del Parlamento.
I parlamentari, in particolare quelli dei partiti borghesi, cercano quindi idee che possano convincere una maggioranza di deputati, ma anche della popolazione, se ci fosse bisogno di una votazione, in una fase caotica in cui sembra esserci spazio anche per idee poco ortodosse.
Urs Kessler si è dimesso con effetto immediato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio. L'annuncio arriva l'indomani della finale dei mondiali casalinghi persa dalla nazionale svizzera. Kessler, che era in carica solo da 9 mesi, desidera dare un nuovo inizio alla federazione. Come si legge in una nota, Kessler precisa che discussioni, dibattiti gli hanno confermato di non essere la persona giusta per guidare questo processo, di cui la federazione, si legge, ha urgente bisogno. Un successo, così hanno definito intanto gli organizzatori i mondiali di hockey 2026 che si sono conclusi ieri sera a Zurigo, come appunto con appunto la sconfitta in finale della nazionale svizzera. Oltre ad una buona occupazione degli stadi, anche le fan zone sono state molto frequentate, tanto che a volte è stato necessario chiuderle. Sentiamo Emanuele Ferrari.
250.000, tante, dicono le stime, sono state le persone a recarsi nelle zone riservate ai tifosi al di fuori degli stadi nei 15 giorni dei mondiali. Un numero elevato che a tratti ha reso necessaria la chiusura delle fan zone, non solo ieri sera in occasione della finale. Partita conclusiva che ha registrato, sicuramente anche grazie alla presenza della nazionale svizzera, il tutto esaurito. In totale a Zurigo sono stati sfiorati 300.000 spettatori all'interno della struttura, 167.000 invece quelli ad essersi recati nello stadio di Friburgo. Numeri che, vista la richiesta, si sarebbe facilmente potuto superare se le due piste di ghiaccio fossero state più grandi, ha affermato ammiccando il presidente della Federazione Internazionale di Hockey, Luc Tardif. Una manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori in una nota, possibile unicamente grazie ai quasi 2.000 volontari che, giorno dopo giorno, hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa manifestazione. un appuntamento che hanno confermato le forze dell'ordine si è svolto in modo pacifico. A Friburgo, fa sapere la polizia cantonale, non sono stati registrati fatti gravi e anche i pochi interventi effettuati è stato possibile risolverli sul posto. Scenario simile a Zurigo, stando alla polizia comunale, i mondiali per quanto riguarda la sicurezza si sono svolti anche qui in modo pacifico e non sono stati registrati grossi problemi.
Giornata elettorale in Etiopia, dove si vota per il rinnovo del Parlamento. L'Etiopia è il secondo paese più popoloso del continente africano dopo la Nigeria, con quasi 140 milioni di abitanti. È un paese che sta riemergendo dopo la fine della guerra civile nel 2022, guidato dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed, il premier accusato ora dall'opposizione di diventare sempre più autoritario. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore dalla regione, dapprima come si reca al voto oggi l'Etiopia?
L'Etiopia si reca al voto in un lunedì strano, per molti inutile dal risultato scontato. Si attende infatti una vittoria schiacciante del Partito della Prosperità, del primo ministro in carica Abiy Ahmed, che è al potere dal 2018 e che nell'ultima tornata elettorale, 5 anni fa, ha conquistato il 96% delle preferenze. Ma il voto arriva anche in un periodo in cui il paese sta vivendo un nuovo preoccupante momento di tensioni interne che riportano a galla l'antico problema delle divisioni etniche. Alla situazione endemica della regione settentrionale del Tigray, che è stata esclusa dal voto per via dell'instabilità che ha reso impossibile la consegna delle schede elettorali, delle faide interne tra simpatizzanti del governo di Addis Abeba e ribelli del Fronte Popolare per la liberazione del Tigray, si aggiunge quella degli sfollati della guerra, che sono ancora più di 1 milione. E anche nei 2 stati più popolosi del paese, l'Amara e l'Oromia, le tensioni sono alte. Il rischio che le elezioni possano scatenare nuove battaglie etniche è molto alto. In Amara, dove vivono più di 20 milioni di persone, le milizie nazionaliste del Fano da tempo combattono contro l'esercito federale e hanno più volte minacciato di interrompere il processo elettorale, ma saranno poco più di 100 i seggi in cui non si potrà votare. In Oromia, stato che rappresenta 1/3 del territorio etiope, agiscono i ribelli dell'esercito di liberazione, che già in passato hanno fatto sentire il loro dissenso contro Abiy Ahmed.
Queste elezioni, Freddy, si svolgono in un periodo di malcontento sociale e civile anche nella capitale, Addis Abeba, con accuse di autoritarismo al premier, che ricordo è stato insignito del premio Nobel per la pace nel 2019. Allora, da dove nasce questo dissenso e cosa fa l'opposizione?
Sì, il governo negli ultimi anni ha sfoggiato numeri, grandi opere come la grande diga rinascimentale che risolve in parte i problemi di acqua e energia del paese. Abiy si bea di un'economia in crescita e di un servilismo minore di altri paesi africani nei confronti del Fondo Monetario Internazionale. Ma allo stesso tempo viene accusato di imbavagliare i media, di tenere lontani osservatori internazionali, di espellere giornalisti come è avvenuto recentemente all'agenzia Reuters e all'Economist, e di minacciare attivisti e opinion leader locali. E dire che proprio l'attuale primo ministro nel 2018 era stato acclamato come un paladino della democrazia e della libertà di stampa dopo aver rilasciato centinaia di politici e giornalisti dal carcere. Oggi però l'opposizione è debole, annichilita da 5 anni di nullità parlamentare e da una frammentazione che ha portato alla formazione di 40 partiti, la maggior parte dei quali hanno presupposti regionali. Fatto sta che in molte circoscrizioni il Partito della Prosperità si presenterà da solo alle elezioni.
Con Freddy Del Curatolo sul clima politico in Etiopia si chiude il radiogiornale. Grazie e buon pomeriggio.